Bene, ci siamo. Dove siamo? Siamo nell'ultima pagina della Bibbia. Adino ha ricordato il brano. Per la verità io non sono stato forse molto preciso quando ho dato l'indicazione su cosa leggere. Io intendevo soltanto il versetto 17 e il versetto 20. Però non guasta assolutamente, anzi ha offerto lo spunto anche ad Adino per agganciarsi con Isaia 55. Quindi. E fra l'altro ha detto delle cose che sono in qualche modo collegate al filone che vorrei un attimino percorrere con voi, perché i cibi succolenti, le delizie che ci aspettano sono proprio parte di questa visione che vorrei che tutti quanti questa mattina potessimo contemplare e vivere. Mi ha chiesto il titolo, ma il titolo non è che mi piaccia molto, così mi è venuto a nozze finali, ma perché? Perché in effetti vorrei parlarvi dell'ultimo matrimonio di tutta la storia, ma non dell'umanità, della storia dell'eternità, perché se ricordate il versetto, sono andato avanti, ma bisognerebbe cominciare con questo. Come si fa? Dove si manda? Ecco. Vorrei che partissimo di qua. Apocalisse 22, versetto 17, la prima parte del versetto 17, che sono sette parole. Sette è un numero bello. Lo spirito e la sposa dicono vieni. Questa mattina abbiamo goduto di varie chicche. Siamo stati invitati a una gioia che probabilmente io ero seduto là, ma da quello che ha detto Adino mi sembrava che non riuscisse a cogliere la gioia, no? E a volte siamo poco gioiosi. A volte siamo poco gioiosi. Fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro modo di vivere. Ci sono posti dove la gioia è incontenibile. Noi ogni tanto andiamo in quel di Panama e là bisogna frenare certe volte la gioia. Qui bisogna invece un po' attizzarla, no? Bisogna fare il contrario della mia professione. Invece di fare il pompiere bisogna fare il piromane. Il piromane della gioia. Vabbè. E io vorrei stamattina proprio fare questo, no? A parte che dicono che i pompieri siano dei piromani mancati. Perché amiamo il fuoco, ma amiamo spegnere il fuoco, non chissà. Questa mattina vorrei cercare con l'aiuto del Signore, con l'aiuto dello Spirito Santo, di attizzare un pochino la nostra gioia, no? Ci sono stati motivi di gioia, anche di commozione. Ci sono stati anche motivi che ci hanno ricordato, fatto riandare a problemi, a sofferenze, no? È un percorso, ed è un percorso che, dico, abbiamo il privilegio di poter compiere come Chiesa. Le parole di Marco, proprio l'importanza della Chiesa, che ha colto nella loro vicenda l'importanza di essere Chiesa, e ha fatto un accenno a quello anche che ci aspetta. E tutto questo che stiamo vivendo, credo, io voglio vederlo anche come una preparazione a quello che ci aspetta. Ci aspetta qualcosa di grandioso. Sorelle, fratelli, ci sono delle nozze! Qui abbiamo, vedo Simona, Enzo, non so, Edo e Martino, sì. Vabbè, comunque, abbiamo avuto dei matrimoni in mezzo a noi, no? No, dice, no, Samuele, no, non ancora. Ma qual è lo stato d'animo di quando c'è un matrimonio in vista? Soprattutto qual è lo stato d'animo dei due promessi sposi? Qualcuno se l'è dimenticato. Io per la grazia di Dio sono 44 anni, i prossimi sono 45 che sono sposato, ma ricordo ancora, la gioia è incontenibile. Ecco, è questo che vorrei che riuscissimo in qualche modo a vivere in questo percorso. Siamo nelle fasi finali, la conclusione della Bibbia, è qualcosa di futuro, è qualcosa che è chiaramente collegato al ritorno di Cristo, sul quale la Chiesa a volte si è anche spaccata. Non voglio fare questo questa mattina, perché ci sono varie interpretazioni. Ma qui siamo in un punto, in un concetto, in una prospettiva che credo che veda molti consensi, anche se anche qui qualcuno la pensa diversamente. Ma l'interpretazione più comune, più ricorrente di questo brano è che si sta parlando della Chiesa come la futura sposa di Cristo che chiede al suo sposo di venire, anzi risponde al suo sposo, perché se andiamo pochi versetti prima, nel versetto 7 e poi nel versetto 12, c'è Gesù in persona che sta dicendo due volte, versetto 7 del capitolo 22, ecco io sto per venire, è lui che lo sta proclamando, e poi lo ripete ancora versetto 12, ecco sto per venire. Quindi sta annunciando, in particolare a Giovanni, che ce lo trasmette nel suo scritto, che lui ha in programma di venire. E lo dice come qualcosa di imminente, no? Poi ne parleremo un attimo. Ma qui nel versetto 17 c'è questo brano, lo spirito e la sposa dicono vieni. Intanto vorrei un attimo che ci soffermassimo su questa simbologia di uno sposo e di una sposa. Cristo come lo sposo e la Chiesa come la sposa. È una simbologia che troviamo poco prima. Come si fa?
Devi indicare verso il fondo, verso Missa.
Ma era spento. Si accende anche, sì. Ecco, se vediamo, ho riportato i versetti perché guarderemo tanti versetti e quindi per praticità vorrei anche sottolineare alcune parole, quindi mi sembrava più pratico proiettarle. 19, versetti 7 e 8, rallegrammi, esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono venute, il versetto non è completo, allora ve lo leggo io, le nozze, 19, 7 e 8, rallegriamoci, esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata. Mi dispiace che si sono perse per strada alcune parole. E poi al capitolo 21, ai versetti 2 e 9, dice, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E poi versetto 9, che dice, poi vennero dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Ci sono altri brani biblici che riporto qua. Giovanni, e qui è Giovanni Battista che parla, che vede, ed è un profeta Giovanni Battista, e quando vede Gesù che si avvicina, lo definisce lo sposo. Parla di una sposa che doveva ancora nascere, perché la Chiesa non era ancora nata, ma lui aveva già prefigurato Gesù come lo sposo di una sposa che era la Chiesa. E lui si definisce come l'amico dello sposo, e si rallegra, gioisce. Paolo dice, lo dice ai Corinti, vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine. Ora, lo dice a una chiesa di Corinto che sappiamo che era una chiesa proprio che non aveva niente di queste caratteristiche, era una chiesa problematica, però dice io voglio presentarvi, e lo fa quasi come un impegno, uno sforzo di presentare questi credenti, e lo dice riferito a tutti i credenti, anche a noi, come una casta vergine, pronta per il matrimonio. E poi sempre l'Apostolo Paolo nel capitolo 5 di Efesi tratta del matrimonio fra un uomo e una donna, fra un marito e una moglie, come simbolo del matrimonio fra Gesù Cristo e la sua Chiesa. E lì sono spunti meravigliosi per noi oggi che siamo o mariti o mogli. E credo che sia importante sottolineare che stiamo parlando di una sposa che non è ancora sposata, perché le nozze devono ancora venire. Quindi stiamo parlando di una fidanzata, secondo la concezione anche ebraica, che è già praticamente come se fosse moglie. È un pochino quello che era Maria con Giuseppe quando l'angelo la visita. Era già promessa sposa e quindi era praticamente soltanto da formalizzare, da concludere con le nozze questo impegno, questa relazione. Quindi noi, Chiesa, tu, io, siamo nella condizione di essere fidanzati a Cristo. E quindi dobbiamo un attimo cercare di sforzarci, di andare in questa dimensione, di trovarci, immedesimarci nell'essere la fidanzata che sta aspettando le nozze. Quindi chi ci è già passato se lo ricordi, chi non c'è ancora passato lo sogni. lo dico perché non è facile, siamo in un terreno spirituale, siamo nell'escatologia, nel futuro. Dobbiamo però sforzarci, perché è quello che ci aspetta, perché interessa a noi. Noi ne saremo non soltanto spettatori, ma saremo protagonisti. Ora, parlando di protagonisti, torniamo al versetto che stiamo considerando. Quali sono i protagonisti in queste sette parole? Cioè, lo sposo non viene citato, ma è implicito. C'è lo spirito e c'è la sposa. Lo spirito e la sposa dicono vieni. Anche qui non mi dilungo, ma la prevalenza delle interpretazioni è che ci sia proprio questa invocazione rivolta a Gesù, vieni, come risposta ai versetti che abbiamo visto prima. Ecco, io vengo presto. E c'è qualcuno che la pensa qualcosa un po' diversamente, ma ci potrebbe stare. Il viene rivolto a quelli che si possono ancora aggiungere alla Chiesa. A me piace però essere su questa linea. Lo Spirito e la sposa rivolgono questa preghiera a Gesù. Vieni, ti stiamo aspettando. Ora, il matrimonio fra un ragazzo e una ragazza, fra due fidanzati, vede loro due come protagonisti. Normalmente c'è tutta la cerchia di parentela, di persone che si impegnano a fianco a loro, certamente, ma sono loro i protagonisti, quelli che vivono la storia della loro vita. Qui invece abbiamo tre protagonisti. Abbiamo la sposa e lo sposo che deve venire e abbiamo lo spirito. Come mai? Come mai? È su questo che vorrei puntare proprio oggi. Sulla necessità, sull'indispensabilità della presenza dello spirito perché possiamo vivere oggi quello che ci aspetta domani. Lo sposo cosa sta facendo? Sta preparando le nozze? Domanda. Certo, per esempio, ha detto ai suoi, in Giovanni, io vado a prepararvi un posto, giusto? Citeremo molto di corsa fra poco qualcosa che sta facendo lo sposo, ma non è su quello che vorrei soffermarmi. Quello che vorrei che vivessimo e che potessimo mettere in atto è quello che noi siamo chiamati a compiere. C'è qualcosa che ci tocca. C'è qualcosa che abbiamo la responsabilità di portare avanti. Adesso. E che, se vogliamo, include un po' di quello che abbiamo vissuto stamattina. Gioie e dolori, ma è una preparazione. Sono preparativi per le nostre nozze. Dovremmo viverle in questo modo, avendo proprio gli occhi fissati su questo appuntamento. E allora possiamo, in questa prospettiva delle nostre nozze future, mentre stiamo aspettando che venga lo sposo e che adempia la sua promessa, vengo presto, ho messo questa domanda affermazione. Abbiamo una chiamata. punto interrogativo. Abbiamo una chiamata, punto esclamativo. E vorrei cominciare la carrellata di brani biblici brevemente citando alcuni concetti. Comincio con qualcosa di molto particolare. Spero che di trovare il vostro consenso. Abbiamo fatto un bel percorso sul libro di Giobbe, grazie al nostro caro Adino. E abbiamo considerato, Adino ce l'ha fatto considerare questo momento in cui Giobbe esclama queste parole. Io so che il mio Redentore vive e che alla fine, dice Giobbe, io so che il mio Redentore vive, alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne, vedrò Dio, io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma. Allora, qui io colgo, non siamo ancora chiaramente nell'epoca, nell'era della Chiesa, siamo ancora nell'antichità, Giobbe è considerato uno dei patriarchi, contemporaneo forse di Abramo, non sappiamo, comunque molto, molto, molto indietro. Però Giobbe ha questa relazione con Dio e nella sua prova arriva a fare questa esclamazione che quasi vorrei cogliere come una profezia. Cioè lui chiama il suo Dio Redentore. Redentore, quando per noi Redentore è Cristo con l'opera di salvezza alla croce. E dice che lo vedrà. E dice che il cuore dal desiderio gli si consuma. E questo credo che sia una prima caratteristica che dovremmo avere, che dovremmo vivere, che dovremmo alimentare. Cioè avere il nostro cuore che si consuma dal desiderio di poter vivere per sempre col nostro Redentore. Ma anche se lo sappiamo, anche se l'abbiamo sentito molte volte, anche se ce lo ripetiamo, quanto fa parte della nostra vita quotidiana questo tipo di attitudine? Quanto fa parte della comprensione di questo che deve avvenire? Ammettiamolo, per nostra natura non ce la facciamo. Io non ce la faccio. Io sto dicendovi quello che capita a me. Ci penso, ci ripenso, mi affascina, ma non lo capisco. Non lo capisco. Ecco che allora, per avere questo ardente desiderio, tutto il mio impegno non basta. Ho bisogno che ci sia lo Spirito Santo, che me lo faccia vivere in un modo che va al di là della mia capacità, della mia comprensione. Avere il nostro cuore che brucia dal desiderio. E allora è la prima attitudine. Vuoi, Luca, mettere, che vorrei che rimanesse impressa nei nostri occhi, questa prima caratteristica, questo primo compito che abbiamo come promessa sposa. Avere la consapevolezza, la certezza e il desiderio ardente di quell'incontro. Chiedendo, Spirito Santo, aiutami che questa possa essere la mia attitudine quotidiana, che io possa coltivare ogni giorno questo tipo di aspettativa. Andiamo avanti. La seconda chiamata per la sposa. L'Apostolo Paolo scrive a Timoteo, ed è uno scritto al suo figlio spirituale, e dice, ormai mi è riservata la corona di giustizia. Sto leggendo per chi sentirà poi il messaggio, 2 Timoteo 4,8. Che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. La chiamata è quella di amare questa apparizione. Anche qui la amiamo forse intellettualmente, la amiamo in un modo teorico, ma abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci aiuti ad amare l'apparizione dello sposo. E potrebbe essere un altro tipo di, perché era l'invocazione allo Spirito Santo. Ho bisogno di amare l'apparizione, ho bisogno di amare la prospettiva di questo matrimonio. Citavo prima i nostri sposi recenti, ma stiamo parlando di una fidanzata in particolare, noi Chiesa come la fidanzata. Come sta vivendo la fidanzata la prospettiva del suo matrimonio? Arde il suo cuore di desiderio, come abbiamo visto prima. Ama il giorno in cui si vedrà il suo sposo e potrà suggellare le promesse per tutta la vita. Questa è l'attitudine che dobbiamo coltivare e dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a coltivare e a vivere. Andando avanti c'è... Grazie, così almeno non mi distrago. Ci sono vari passi in cui siamo chiamati, la Chiesa è chiamata, noi come Chiesa, ad aspettare. Leggo 1 Corinzi 1,7, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Filippesi 3,20 dice che quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo, il Signore. 1 Tessalonicesi 1,10, che stiamo aspettando dai cieli il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. E Tito, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. In poche parole, aspettare lo sposo, perché tutto questo è quello che si verificherà quando lui rincontrerà la sua sposa. Quindi questa attesa, e anche qui ripeto e lo sottolineo, di fronte alla nostra, ai nostri limiti, alla nostra difficoltà a vivere quotidianamente questa attesa, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Lo Spirito e la sposa dicono vieni. La sposa da sola non ce la fa, ma meno male, gloria a Dio, che c'è lo Spirito. E possiamo quindi aspettare questo avvenimento. Andiamo avanti. Un compito un po' strano, affrettare quell'incontro. Allora, è Pietro che sta accostando all'attesa l'affrettare la data delle nozze, se vogliamo dire data, non ci sarà più il calendario, ma il momento delle nozze. È strano perché Gesù stesso, durante il suo ministero, dice che quanto a quel giorno che neanche lui poteva sapere quando era, perché soltanto il Padre lo sapeva. Quindi non è possibile, neanche Gesù lo riesce a fare, di fissare un momento ben preciso di questo che dovrà avvenire. Ma allora com'è che noi possiamo anticipare, se non esiste neanche? Qui è un concetto importante per noi. Perché? Perché ci fa capire che noi abbiamo un compito anche di responsabilità che addirittura può fare cambiare l'agenda al Signore. In che modo? In che modo? Intanto, ricordo sempre, una fidanzata metterà in atto tutte le sue risorse per cercare di poter fissare una data che sia più vicina alle proprie nozze? Se vive questo sogno da realizzare, da coronare, quando ne parlerà con suo fidanzato, si metteranno d'accordo e vedranno di farlo quanto prima possibile per poter arrivare a queste nozze. Piccola parentesi, oggi tutto questo non è che venga vissuto molto frequentemente, perché ormai si fa tutto prima, poi le nozze diventano spesso soltanto così, una cerimonia. Io sto parlando di fidanzati proprio secondo i principi di Dio, del Signore, quindi che si sono mantenuti anche puri fino a quel momento. E quindi hanno voglia di arrivare proprio a questo coronamento del sogno. No? E allora metterà in atto qualcosa per poter eventualmente anche dire possiamo farlo prima, anticipare. Noi, come Chiesa, in che cosa possiamo affrettare questo momento? La Chiesa non è chiamata soltanto a vivere momenti belli, preziosi, come adesso, di contemplazione, di lode, come se fossimo rilassati, senza fare nulla. La Chiesa è chiamata a lavorare, a operare. Operare nella vigna del Signore, facendo brillare la luce, testimoniando. L'appello che alcuni vogliono vedere in questo versetto, vieni, è per quelli che sono ancora fuori, iniziative della riforma, di quello che stiamo cercando di portare avanti, perché gente possa venire a conoscenza della verità e essere salvati, come dice la parola. Quindi abbiamo un compito che spetta a noi, è il grande mandato che Gesù ha rivolto ai suoi e a noi. E se il Signore non è ancora venuto, e se il giorno delle nozze non è ancora arrivato, è perché noi non abbiamo ancora finito di fare il nostro dovere. Chi più chi meno. Gloria a Dio che nel mondo ogni giorno ci sono nuove vite che vengono al Signore. Ogni giorno ci sono nuovi membri del corpo di Cristo. Ogni giorno la Chiesa si ingrandisce. Però c'è un compito che dobbiamo fare anche noi. Ciascuno, individualmente, non possiamo delegare quello che il Signore si aspetta da ciascuno di noi a qualcun altro. Ognuno di noi ha una responsabilità, ognuno di noi è la fidanzata di Cristo, ognuno di noi ha questo compito. Non trascuriamolo, non trascuriamolo. Perché? Perché se lo faremo, contribuiremo ad affrettare il giorno delle nozze. Non ce la facciamo? Anche qui, Spirito Santo, aiutaci. Voglio che questo giorno arrivi. Desidero, bramo ardentemente, lo aspetto, lo amo, lo voglio affrettare. Però non arriva, passiamo alla prossima. E allora qui ci sono dei versetti, il Signore diriga i vostri cuori, seconda Tessalonicesi 3, 5, diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. E poi Giacomo ci dice, capitolo 5, versetti 7 e 8, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. E quindi dice, siate pazienti, lo ripete, siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. La promessa sposa che non conosce ancora la data delle nozze, sulle quali, ripeto, però non ho nessun dubbio perché arriveranno, però si armerà di, si dice normalmente, di santa pazienza. Ma qui ci vuole veramente quella santa, quella che ci dà lo Spirito Santo. Avere la pazienza. Lavorare, cercare di affrettare, ma essere pazienti. E grazie perché possiamo fare questa esercitare questa nostra pazienza grazie allo Spirito Santo. Ricordo che quando l'Apostolo Paolo in Galati al capitolo 5 parla del frutto dello Spirito, il frutto che è composto da 9 gusti, il primo è l'amore, c'è a un certo punto al quarto posto la pazienza. Quindi la vera pazienza la può vivere chi ha in sé, i credenti, lo Spirito Santo che lo aiuta a vivere questa pazienza. E passiamo ancora avanti. Come si manterrà una fidanzata in vista del proprio matrimonio secondo i principi di Dio? Si manterrà irreprensibile. E i versetti che ho trovato che parla di questa caratteristica, siate, 1 Corinzi 1,8, siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E dice sempre Paolo in 1 Tessalonicesi 5,23, l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima, il corpo di cui siamo fatti, quindi tutto il nostro essere, non soltanto lo spirito, non soltanto i momenti spirituali, ma tutta la nostra vita, corpo, anima e spirito, dice Paolo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che vuol dire di mantenerci irreprensibili in attesa delle nostre nozze. Amen? Amen. E quindi questa è l'attitudine, il compito che abbiamo come Chiesa, come sposa prossima di Cristo, futura, di essere irreprensibili nell'attesa di quell'incontro. E ancora un punto che parla della vera fede, la fede che si applica in tutte le aree della nostra vita. E qui in particolare, prima Pietro 1, il brano è molto lungo, da 3 a 9, vi invito poi a leggerlo, ma qui dice che la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore quando, al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Cioè, nel momento delle nozze potremmo sentire, apprezzare e lodare la fede che come Chiesa abbiamo avuto in attesa di quel momento. Avere fede nell'attesa di quell'incontro. Abbiamo forse carenza di fede? Non c'è problema. Chi è che crea la fede? Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Questo lo dice agli Ebrei al capitolo 12, versetto 2. Gli stessi discepoli a un certo punto dicono a Gesù: Signore, aumentaci la fede. E questo lo potete trovare in Luca 17,5. Quindi abbiamo bisogno anche qui di un intervento esterno perché la nostra fede possa crescere. C'è tutto quanto la nostra vita nella quale possiamo sviluppare la nostra fede. E ricordo, come ricordava benissimo Corradino durante il percorso di Giobbe, che la fede attraverso la prova cresce. E la fede è anche considerata come un muscolo che ha bisogno di essere continuamente attivato, coltivato e potenziato. Però c'è bisogno che lo Spirito Santo intervenga perché possiamo avere una fede genuina, autentica, forte per credere che il nostro matrimonio col Signore Gesù sta arrivando. Questi sono sette compiti, sette chiamate che ho voluto, ce ne sarebbero anche altre forse. Adesso vorrei proprio accennare brevemente, perché ci aiuta nel sapere che lo sappiamo, ma ricordare che non è soltanto come Chiesa che stiamo facendo qualcosa per le nostre nozze. Gesù sta lavorando, accennavo qualcosa prima. Un piccolo accenno di cosa sto facendo e farà lo sposo per la sua sposa. Lui non ha bisogno di aiuto, lo sta facendo da solo, gloria a lui, lui può tutto. Però là dove è, la sta preservando la sua Chiesa. E questo lo dice Giuda nel versetto 24, prima Pietro 1,5, Filippesi 1,5. La renderà simile a lui, ci renderà simile a lui, saremo come lui. Filippesi 3,20, 21, prima Giovanni 3,2. Poi la manifesterà con lui in gloria, ed è l'Apostolo Paolo che lo dice in Colossesi 3,4. Io non vedo qua, le darà una corona di gloria, e lo dice sempre l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, capitolo 5, versetto 4, riceverete la corona della gloria che non appassisce. La farà regnare con lui in gloria, e qui è addirittura il profeta Daniele che lo sta dicendo, quando nel capitolo 7, versetto 27, dice: allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli, saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno, e tutte le potenze lo serviranno e gli obbediranno. Quindi già Daniele, secoli e secoli prima, vedeva la sposa e lo sposo, Cristo e la Chiesa. E anche Paolo in seconda Timoteo 2,12 dice: se abbiamo costanza con lui regneremo. Quindi lui sta preparando la Chiesa perché possa regnare con lui, sposo e sposa. Abbiamo accennato a quel brano bellissimo di Paolo nel capitolo 5 di Efesi, quando parla di Cristo e della Chiesa come usando come simbologia il marito e la moglie. E lì c'è proprio il succo di quello che Gesù sta facendo per la sua sposa. L'ha purificata con l'acqua della parola, la sta santificando dopo che si è dato tutto se stesso per lei. Quindi è un lavoro importantissimo, irrinunciabile, per cui non ci saremmo neanche come sposa se non ci fosse stata quest'opera che ha fatto. Questo giusto perché possiamo essere consolati anche dal fatto che lo sposo è all'opera, lo sposo sta preparando le sue nozze. Ho lasciato ancora un'ultima cosa riguardo a noi come Chiesa. C'è ancora una cosa che noi come sposa promessa siamo chiamati a fare nell'attesa dello sposo. Che cosa? Che cosa resta ancora da fare? Siamo d'accordo? La parola, vieni, possiamo considerare una preghiera. Lo spirito e la sposa stanno pregando, vieni. Nel versetto 20, che è quasi alla fine e che voleva essere affiancato al versetto 17, leggiamo: colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. E c'è la replica della sposa: amen, vieni, Signor Gesù. Quindi una preghiera divisa in due parti. Vieni, vieni, Signor Gesù. È una preghiera cortissima, ma una preghiera potentissima. È una preghiera che conclude la Bibbia e che si apre sull'eternità, apre una finestra sull'eternità. Sapete, non so se capita a qualcuno di voi, ma quando vedo un telegiornale, quando in qualche modo assisto a una tragedia, un problema, una sofferenza, una prova, a volte mi viene da dire: Signore, vieni, non ne possiamo più. Ci sta? Ci sta. È solo quella però la forma, la motivazione della nostra preghiera? La fidanzata, torno alla fidanzata, vedrà le nozze come una liberazione? Ah, finalmente posso sposarmi perché non ne posso più. Oppure c'è un'altra motivazione? Qui credo che dobbiamo fare un salto di qualità. Certo, certo, le promesse della vita che ci aspetta con il nostro sposo comprendono niente più sofferenza, niente più lacrime, niente più dolore, niente più corruzione, niente più cataclismi, niente più tutte atrocità che vediamo intorno a noi. Gloria a Lui per questo. Ma diciamolo pure, che possa finire tutto quello che ci affligge qua, ma che non sia soltanto, perdonatemi, una fuga, ma che sia un ardente desiderio. È qui che forse più che in tutti gli altri punti che abbiamo toccato abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Signore, che possa vivere in vista del matrimonio con Te un traguardo da raggiungere con tutto il mio impegno, con tutta la mia gioia, con la gioia che prova la fidanzata che va alle nozze, e non soltanto per chiudere gli occhi su queste atrocità che abbiamo intorno a noi. Aiutami a vivere questo. Allora, in questa attitudine, potremo davvero elevare questa preghiera entusiastica. Amen. Vieni, Signor Gesù. Che è poi l'espressione che usavano i primi cristiani. Maranatta. Vieni, Signore Gesù. Che possiamo vivere questo tutti i giorni, con l'aiuto dello Spirito Santo. Amen.